Londra. Buongiorno Leonardo, come stai?
Sto bene, grazie. Tutto sommato me la cavo. Spero lo stesso voi.
Va bene. Allora, dopo secoli dall'ultima volta che l'abbiamo fatto, non parliamo di Brexit con te, almeno non ne parliamo completamente, perché diciamo abbiamo l'occasione di interrogarti su un'intervista che ci sembrava piuttosto interessante, che hai fatto a una giornalista e ricercatrice anglo-indiana che si chiama Angela Saini, se non vado errato, in cui avete parlato di un sacco di questioni interessanti. E io ti chiederei di intanto introdurre brevemente chi è questa Saini, i cui libri non credo siano ancora tradotti in italiano, e insomma cerchiamo di capire che cosa ha da dire, in particolare sulla questione del revival del nazionalismo e dei nazionalismi su base etnica.
Sì, beh, Angela Saini è una giornalista scientifica affermata, direi senz'altro, insomma collabora con varie riviste, ha curato delle serie televisive di documentaristiche per la BBC, e ha scritto tre libri, due dei quali sono stati insomma accolti con grandissimo interesse. Gli ultimi due si chiamano, tra l'altro appunto fanno parte proprio di una sorta di dittico concettuale, tematico, perché uno si chiama Inferior e l'altro Superior. Quindi Inferior è stato un libro che tra l'altro HarperCollins Italia ha pubblicato in italiano recentissimamente, ed è una diciamo un debunking, come si dice qui in inglese, insomma una,
ormai una, si usa anche in Italia.
Sì, si usa anche in Italia con orrenda disinvoltura. Infatti io mi soffro molto quando non mi vengono le alternative e devo usarlo. Comunque sì, diciamo sfata il cosiddetto mito appunto dell'inferiorità femminile, insomma, che diciamo così è stato articolato attraverso la cultura e attraverso anche una forma particolarmente nefasta di pseudoscienza, insomma, tanto per, diciamo, in un certo senso fornire una giustificazione accettabile, rispettabile al sessismo più bieco, insomma. Superior invece è il libro sul quale appunto abbiamo avuto la nostra conversazione, ed è invece spostare questa lente indagatrice e appunto di disincanto, se vuoi, anche sul concetto di razza, il concetto di razza, e quindi su quella che è in un certo senso la superiorità. Lo chiamano suprematismo in italiano, però a me non piace usarlo perché fa pensare appunto a Casimir Malevich, fa pensare alle avanguardie russe,
e non è proprio il caso, ecco.
Sì, esatto, preferisco usare il termine supremazia bianca, il white supremacism, che invece insomma è un concetto tristemente noto nel mondo anglofono. Basta pensare insomma ai fatti di Charlottesville in Virginia nel 2017, insomma quelle marce di neonazi e gli scontri che ne sono risultati, e è abbastanza diffuso anche qui. Quindi lei ha in un certo senso fatto un'indagine ad ampio raggio cronologico e tematico, andando a descrivere insomma la nascita del concetto di razza attraverso la sua formulazione culturale ma anche scientifica. Quindi è un libro di appunto di ampio respiro, un'indagine divulgativa, potremmo dire in maniera un po' riduttiva, però anche molto rigorosa, che comprende insomma una grandissima quantità di interviste a archeologi, antropologi e naturalmente anche a scienziati, proprio perché diciamo il nucleo essenziale è il ritorno della cosiddetta eugenetica, a cui il prefisso EU è stato appositamente, diciamo così, tolto, ma che in certe sue, naturalmente, diciamo così, degenerazioni più retrive e più pericolose, si prefigge appunto di giustificare su base genetica la differenza delle razze, insomma, delle cosiddette razze, che appunto è un concetto sfortunatamente dal lessico italiano era stato quasi del tutto bandito. In lingua inglese race si usa con maggiore diciamo così disinvoltura, ma naturalmente è un concetto estremamente, diciamo, controverso come minimo. Quindi è un libro che purtroppo torna molto utile di questi tempi, visto che insomma, vista la situazione diciamo così di tumulto e di destabilizzazione determinata poi da ben altre ragioni, insomma, ragioni appunto di carattere socio-economico, questo tipo di subbuglio e di inquietudine e di forte tensione riporta in auge cose che appunto speravamo di esserci tranquillamente lasciati alle spalle, ma che invece sono il famoso passato di Sant'Ajana, insomma, quello che non si conosce e che uno è costretto purtroppo a vivere di nuovo. Ecco, quindi è un libro che appunto, non lo so, 30 anni fa sarebbe parso anacronistico, ma come, ancora torniamo a questo discorso delle razze? Era una cosa che, insomma, era stata ampiamente diciamo così liquidata, insomma, l'inesistenza della razza, insomma, no? Il patrimonio comunque genetico, le basi materiali su cui si fonda la specie umana sono più o meno erano più o meno tutte quante riconducibili a determinati momenti, insomma, Neanderthal, Homo erectus, eccetera eccetera, la migrazione dall'Africa, da cui tutti quanti noi proveniamo, in particolare mi viene in mente, non volendo banalizzare, però un pezzo dei Chemical Brothers che si intitolava It Began in Africa. L'uomo, sì, ma era una cosa molto intelligente, pezzo abbastanza così, insomma, un po' trucido, però
vabbè, aveva il suo perché, dai, insomma.
Aveva il suo perché ed era un titolo veramente molto più profondo di quello che ci si aspetta, perché è anche vero che la musica, no, nasce in Africa, certo. Cioè la musica pop, ma è anche l'essere umano che nasce in Africa, cioè la specie umana nasce in Africa.
All'intersezione fra Kenya e Etiopia, ecco, non è che c'è molto da girarci intorno.
Sì, adesso questo detour musicale appunto lascia un po' il tempo che trova. Beh, certo. Però avevano ragione, ecco, il Big Gun in Africa. E c'è stato tutto un proliferare di teorie, di scuole anche di appunto di pseudo genetisti che non sono altro che dei razzisti belli e buoni che si trincerano dietro la rispettabilità presunta o vera scientifica, hanno anche una rete di finanziamenti occulta, insomma, sono tutte cose che lei ha indagato in maniera molto molto capillare e che appunto attaccano questa quest'unicità, la attaccano proprio per giustificare la supremazia bianca. Quindi è un libro che purtroppo alla luce di quanto ci circonda torna improvvisamente non soltanto utile, direi quasi necessario, insomma, disperatamente necessario. Speriamo che venga tradotto presto in Italia.
Vabbè, avremo anche il traduttore in questo caso. Senti,
sì, esattamente. Sì,
peraltro, diciamo, ce l'abbiamo pronto. Ti volevo chiedere, un'operazione di questo genere e un personaggio di questo genere come la Saini, a chi si rivolge nel Regno Unito? Cioè, è, diciamo,
è
un'operazione di divulgazione è per...
Sì.
Mi hai capito?
Ma, guarda, sì, perché insomma c'è intanto il genere comunque di giornalismo scientifico. Noi abbiamo Piero Angela, per carità, adesso senza voler sparare sulla Croce Rossa, però insomma in Gran Bretagna c'è BBC, c'è David Attenborough, c'è un certo tipo, diciamo così, di divulgazione scientifica alta che ha sempre avuto un suo mercato, insomma una sua attenzione. In più Saïd è essa stessa, diciamo, porta nella sua carne insomma la condizione della pseudo-alterità, proprio perché è indiana, è inglese appunto, però di origine indiana, quindi credo addirittura di seconda generazione, presumo. Comunque sia, è una persona che ha vissuto crescendo, pur in una città cosiddetta multiculturale come Londra, ha conosciuto discriminazione, ha conosciuto razzismo, ha conosciuto una forma, diciamo così, di emarginazione, seppur in maniera, mi auguro, insomma, relativamente lieve. Per cui la società britannica è una società che si è confrontata con l'altro, sia antropologico, sia appunto diciamo così geografico e culturale, fin dalla fine dalla dissoluzione dell'impero, insomma, poi essendo comunque stato un'isoletta poco più grande di uno scoglio rispetto ai continenti che ha dominato, voglio dire, ha sempre avuto una particolare, diciamo così, cognizione del mondo, insomma. Non a caso, signori documentaristi, insomma, la tradizione documentaristica britannica è in assoluto la più alta del mondo, insomma. La BBC, il World Service della BBC è diciamo così, è la fonte di informazione fin dagli inizi del Novecento, da quando è nata la radio, per dirti, di una comunità internazionale che va ben al di là dei confini geografici della Gran Bretagna. Quindi c'è una tradizione della divulgazione scientifica, c'è un mercato e c'è un pubblico per questo genere di contenuti.
Va bene, diciamo, la speranza è che poi si possa fare qualcosa del genere anche da noi, ma insomma c'è molto da lavorare da questo punto di vista. Va bene.
Beh, sì.
Cioè, ci si è ispirati in qualche modo. Tu citavi giustamente Piero Angela, che poi sempre a quello, diciamo, si è avuto come modello ispiratore, ecco, però.
Poi senza parlare, senza, voglio dire, fare battute fin troppo facili su una certa forma di nepotismo che riguarda questo genere di ruoli, insomma, sì, insomma, è un pochino diverso. Sai, c'è anche una differenza che ha a che vedere proprio anche con l'incidenza che, per esempio, ha la politica estera nell'interesse dei giornali, insomma,
certo,
no?
Quella
è enorme, cioè la politica estera, in effetti la mancanza di una politica estera degna di questo nome del nostro paese, il suo provincialismo, come anche, per carità, il fatto di non essere stato alla testa, come altri paesi europei, consistente dominio coloniale, insomma, fa sì che l'Italia sia stata sempre rivolta con lo sguardo verso l'interno, verso se stessa, verso il proprio interno, insomma. Nei giornali conta la cronaca, conta la politica interna, la politica estera è tradizionalmente una terra desolata, e questo tipo di diciamo di introflessione riguarda anche naturalmente i documentari naturalistici, antropologici, geografici, eccetera eccetera, insomma c'è una mancanza di sguardo che peraltro però per i britannici è direttamente legata appunto all'esperienza di dominio imperialista, aggiungo, che mi ha contraddistinto la storia.
Benissimo, Leonardo, ti ringraziamo moltissimo come al solito. Noi ci risentiamo a stretto giro di posta, insomma, fra giovedì sera e venerdì mattina.
Siamo pronti con il passaporto per tornare in Italia.
Se ve lo ridanno, poi non è detto mica.
Vabbè, scherzi a parte, mo vediamo che cosa succede. Io insomma invito tutti coloro i quali nutrono questo attaccamento utopistico all'esito delle elezioni a non demordere, a non mollare, forse tutta la solita, diciamo così, il solito esercito di sondaggisti e allibratori eccetera eccetera, forse si sbaglia sull'esito di queste elezioni, forse non si perde così male come si teme.
Vabbè, quindi potremmo avere altri 5 anni con il Parlamento che non decide niente, insomma sarebbe meraviglioso, ecco.
Intanto ormai comunque siamo siamo abituati ormai a questo tipo di paralisi, insomma. Funziona tutto meglio quando non si sa niente, insomma,
certo.
No? Pensa al Belgio, che è stato quanto tempo è stato senza governo.
Roba insomma, di 2 anni e passa, cose del genere.
Sì, beh, ma certo.
In fondo se è una burocrazia efficiente, poi va avanti da sé molta
può
parte.
Può anche perdere il paravento della democrazia, insomma,
certo.
Che alla fine, più che altro è una foglia di fico e poco più, insomma, adesso volendo esagerare un po'.
Noi ci scherziamo, ma è un grande tema questo dei sistemi statuali che vanno avanti da soli, e quindi qualcuno si chiede, vabbè, ma questa rottura di scatola della democrazia forse
sì.
Cioè, potremmo anche...
No, serve, esatto, adesso siccome si è un po' rotto il giocattolo, adesso si va alle urne una volta a livello proprio stagionale, insomma. Ormai che oltre alle mezze stagioni sono finite pure le stagioni vere, adesso il tempo si scandirà probabilmente in base al ritmo delle elezioni, insomma. Ci siamo visti 2 elezioni, vediamoci fra 2 o 3 elezioni.
Sì, perché una volta ogni elezione è anche troppo, infatti.
Anche troppo.
Va bene. Leonardo, un abbraccio, e allora fra 48 ore vedremo un po' quello che sarà. In caso ti riaccogliamo a braccia aperte, ecco, non ti preoccupare.
Senz'altro, volentieri. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Va benissimo,
e anche a
te.